Buonasera carissimi amici ascoltatori, un caloroso abbraccio da parte mia, grazie per essere ancora all'ascolto e per essere presenti al nostro secondo appuntamento della settimana. Voglio presentare il capitolo 9 dell'Epistola ai Romani, facendo mie le argomentazioni presenti nel commentario biblico edito in 3 volumi nel 1976 da Voce della Bibbia. In esso troviamo scritto: Paolo ha raggiunto col capitolo 8 il culmine della sua argomentazione e tutto è pronto per un'applicazione pratica del suo insegnamento sul modo di essere riconciliati con Dio e di mantenere sempre vivo questo rapporto. Egli ha esposto già le dottrine della giustificazione, santificazione e glorificazione. Ora però sorge un altro problema, la questione ebraica. L'Apostolo deve aver affrontato questa difficoltà più volte. Si tratta sostanzialmente di questo. Questo nuovo Vangelo della giustificazione mediante la fede, al posto della giustificazione mediante l'osservanza della legge, che rende possibile anche la salvezza dei gentili, abolisce i diritti e i privilegi della razza ebraica e inoltre essa non è più canale della rivelazione. Nell'ordine della grazia gli ebrei vengono messi da parte, senza più alcuna funzione. Che valore ha avuto dunque la loro storia e quale sarà il loro futuro? I fatti storici e il Vangelo predicato da Paolo non sembrano andare d'accordo. Quindi il Vangelo dell'Apostolo, secondo cui vi sarebbe un nuovo modo di vivere i propri rapporti con Dio, deve essere falso. Non v'è predicazione che possa togliere agli ebrei il posto che hanno nella rivelazione di Dio. Paolo si rendeva ben conto della serietà di questa obiezione. Ciò significava che egli era accusato di non essere un vero apostolo e che il suo Vangelo non era considerato credibile. Ma questa non era comunque la pena più grande. La tragedia degli ebrei era che erano stati lasciati da parte nel corso della progressiva rivelazione di Dio e al di fuori dell'economia della grazia. Paolo quindi si occupa soprattutto di questo problema storico. Era ovvio che il popolo di Dio stava perdendo il proprio posto nel regno e che stavano subentrando i gentili. Il Vangelo predicato ai pagani veniva prontamente accettato e si aveva la netta impressione che Israele non fosse né salvato né utile a qualcosa. Quando i gentili vivevano nel peccato, Israele aveva la rivelazione di Dio. Essi costituivano il popolo eletto da Dio. Eletti e respinti, messi da parte. Come può essere? L'Apostolo propone la soluzione mediante 3 affermazioni. La prima riguarda l'assoluta sovranità di Dio, versetti dall'1 al 29. La seconda la responsabilità degli ebrei nella situazione storica, versetti dal 30 al 2 del capitolo successivo, il capitolo 10. E la terza riguarda il misericordioso piano di Dio, capitolo 11, versetti dall'1 al 36. Questo è ciò che dice il commentario che ho appena citato. Possiamo dire ancora che l'Epistola ai Romani, dal capitolo 1 al capitolo 8, è dottrinale. Dal 9 all'11 è dispensazionale e dal 12 al 16 è centrata sui doveri. In altre parole, i primi 8 capitoli enfatizzano la fede e i capitoli che vanno dal 9 all'11 enfatizzano la speranza. Gli altri, quelli dal 12 al 16, enfatizzano l'amore. C'è anche un altro modo di vedere questa lettera. La prima sezione si occupa della salvezza, la seconda della segregazione e la terza del servizio. Paolo ha concluso i primi 8 capitoli dei Romani mettendo la salvezza su solide basi perché l'intera razza umana è perduta. Tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Così Paolo ha scritto in Romani al capitolo 3, versetto 23. Dio ha reso la salvezza disponibile per tutti, solo su una base, la fede nel Signore Gesù Cristo. Ora Paolo è pronto a discutere questa seconda parte. Alcuni hanno cercato di sminuire questa sezione, definendola solo un'appendice. Altri minimizzano la sua importanza, dicendo che è una parentesi e che non è pertinente. In realtà non solo è pertinente, ma è vitale per la logica, la dottrina dell'epistola. In un certo senso, il capitolo 8 e il capitolo 12 della lettera ai Romani possono essere uniti come due vagoni. Ma Paolo non voleva formare un treno scrivendo questa epistola ai Romani. Questa lettera non è un treno, ma un ruscello. I capitoli dal 9 all'11 non possono essere tolti, come non si può togliere la sezione centrale di un ruscello. Questi tre capitoli sono dunque essenziali per la corretta interpretazione dell'epistola. Ci sono importanti aspetti che rivelano il significato di questa sezione, la sezione che va da Romani capitolo 9 all'11, il fattore psicologico, il fattore storico e il fattore dottrinale. Il fattore psicologico ha a che fare con l'esperienza personale dell'Apostolo Paolo. Non è giusto dire, come alcuni fanno, che l'epistola viene dalla testa dell'Apostolo e Galati, l'altra epistola di Paolo, dal suo cuore. Il cuore di Paolo è totalmente esposto all'inizio del capitolo 9 e, ad essere sinceri, in tutta questa sezione. C'è un gran salto tra il capitolo 8 e il 9. Il capitolo 8 si chiude nelle alte sfere del trionfo, della gioia, nella prospettiva della non separazione dall'amore di Dio in Cristo Gesù, il nostro Signore. Il capitolo 9 si apre nel piano basso della disperazione, del dolore. Ovviamente è il cambio di soggetto che porta il dolore al cuore dell'Apostolo. Vedremo questo considerando il testo. Il fattore storico prende in considerazione la posizione unica, l'elezione del popolo di Israele e il problema ai giorni di Paolo. Le interpretazioni moderne hanno spesso fallito nel prendere tutto questo in considerazione. La Chiesa dei nostri giorni è per la maggior parte gentile. Le origini giudaiche sono state quasi del tutto dimenticate. Le persone pensano che le promesse dell'Antico Testamento siano state assorbite dalla Chiesa. L'affermazione arbitraria è che la Chiesa sia erede delle promesse del Vecchio Testamento e che Dio abbia finito con il popolo di Israele. Dio non ha per niente finito con il suo popolo, come vedremo. Un importante commentatore scrisse: «Si è sempre dato per scontato, nell'interpretazione cristiana, che i giorni del giudaismo siano finiti e che una Chiesa eletta e di più alto livello, costruita sulla fede in Cristo, era l'intento della legge e dei profeti, che fosse inoltre dovere di tutti i giudei abbandonare la loro peculiarità e unirsi a questa Chiesa. Viene stranamente dimenticato che la Chiesa Madre in Gerusalemme e in Giudea non ha mai avuto un gentile tra i suoi membri. Nessun gentile vi poteva essere ammesso e ogni membro del corpo primitivo era zelante nella legge. Accettarono Gesù, il Messia, ma non abbandonarono i costumi e le speranze del Vecchio Testamento. La cristianità ha sofferto non poco del continuo tentativo di interpretazione storica fatta non dal punto di vista giudaico, ma dal punto di vista gentile. La Chiesa è in Gerusalemme, non quella ad Antiochia, ad Efeso o a Roma, fornì l'unica sufficiente visione storica. E avere una visione molto ristretta delle cose, dire che Dio ha finito con la nazione di Israele. La risposta di Paolo alla domanda «Dio ha forse ripudiato il suo popolo?» è un netto «no, no di certo», come scritto in Romani 11, al primo versetto. Paolo mostrerà che le promesse fatte da Dio al popolo di Israele saranno adempiute a favore di quella nazione. Mostrerà anche che Dio ha fatto delle promesse alla Chiesa e oggi sta chiamando delle persone elette, sia giudei che gentili, per formare la Chiesa. Questa è esattamente la conclusione a cui giunse il Concilio di Gerusalemme. Leggiamo a questo proposito nel Libro degli Atti, al capitolo 15, dal versetto 13 al 18. Quando ebbero finito di parlare, Giacomo prese la parola e disse: «Fratelli, ascoltatemi. Simone ha riferito come Dio all'inizio ha voluto scegliersi tra gli stranieri un popolo consacrato al suo nome, e con ciò si accordano le parole dei profeti, come sta scritto: dopo queste cose ritornerò e ricostruirò la tenda di Davide, che è caduta, e restaurerò le sue rovine e la rimetterò in piedi, affinché i rimanenti degli uomini e tutte le nazioni su cui è invocato il mio nome cerchino il Signore. Dice il Signore che fa queste cose, a lui note fin dall'eternità». Giacomo diceva molto chiaramente che Dio sta chiamando delle persone nel suo nome. Quando avrà finito questo, rimuoverà la Chiesa dalla terra e tornerà da Israele. Ma anche a quel tempo Dio non avrà finito con i gentili. Ci viene detto che tutti i gentili salvati in quel momento entreranno nel regno con Israele e il regno di Dio verrà su questa terra. Questo fattore storico non può essere ignorato. Il fattore dottrinale riguarda la giusta interpretazione dispensazionale e il sovrano proposito di Dio. Paolo ha tracciato nei primi 8 capitoli i soggetti di peccato, salvezza, santificazione, cioè tutto il percorso della grazia alla gloria. In questa era, nazionalità, rituali e cerimonie non hanno peso davanti a Dio. La fede è la sola cosa che Dio accetti dagli uomini. Ogni persona, senza riguardo a razza e condizione, può trovare pietà. Questo sembra livellare le stesse distinzioni fatte nel Vecchio Testamento. Paolo risponde anche a questo e comincia con una domanda retorica. Dio ha forse ripudiato il suo popolo? La risposta chiaramente è no. Paolo inizia questa epistola dicendo che il Vangelo è prima per i giudei, come detto in Romani 1, al versetto 16. I capitoli dal 9 all'11 compongono una sezione molto importante. Può non interessare la dottrina cristiana, ma tratta della sezione profetica della Bibbia che rivela che Dio non ha finito con Israele. Iniziando l'analisi del capitolo 9, vedremo che questo ha a che fare con le relazioni passate di Dio con Israele. Nel capitolo 10 vedremo le relazioni presenti di Dio con Israele e nel capitolo 11 le relazioni future di Dio con Israele come nazione. Il fatto che Dio abbia trattato con Israele nel passato non derivava dalle loro eccezionali qualità o dagli sforzi superiori. Al contrario, tutte le azioni di Dio si trovano nella sua volontà sovrana. I suoi rapporti si basano sulla pietà, quelli con Israele e quelli con tutti gli altri, io e voi compresi. Leggiamo ora i primi 13 versetti del capitolo 9 dell'Epistola ai Romani. Dico la verità in Cristo. Non mento, poiché la mia coscienza me lo conferma per mezzo dello Spirito Santo. Ho una grande tristezza e una sofferenza continua nel mio cuore, perché io stesso vorrei essere anatema, separato da Cristo per amore dei miei fratelli, miei parenti secondo la carne, cioè gli israeliti, ai quali appartengono l'adozione, la gloria, i patti, la legislazione, il servizio sacro e le promesse, ai quali appartengono i padri e dai quali proviene, secondo la carne, il Cristo, che è sopra tutte le cose, Dio benedetto in eterno. Amen. Però non è che la parola di Dio sia caduta a terra. Infatti, non tutti i discendenti di Israele sono Israele, né per il fatto di essere stirpe d'Abramo sono tutti figli d'Abramo. Anzi, è in Isacco che ti sarà riconosciuta una discendenza. Cioè, non i figli della carne sono figli di Dio, ma i figli della promessa sono considerati come discendenza. Infatti, questa è la parola della promessa. In questo tempo verrò e Sara avrà un figlio, ma c'è di più. Anche a Rebecca avvenne la medesima cosa quando ebbe concepito figli da un solo uomo, da Isacco, nostro padre. Poiché prima che i gemelli fossero nati e che avessero fatto del bene o del male, affinché rimanesse fermo il proponimento di Dio secondo elezione, che dipende non da opere ma da colui che chiama, le fu detto: il maggiore servirà il minore. Come scritto, ho amato Giacobbe e odiato Esaù. L'introduzione presente nel primo versetto sembra troppo formale per essere scritta dall'Apostolo Paolo, ma dobbiamo ricordarci che nel momento in cui scriveva questa lettera era accusato di essere un nemico del suo stesso popolo. In Atti 23, al versetto 12, ci viene detto infatti: «Quando fu giorno, i giudei ordirono una congiura e con imprecazioni contro se stessi fecero voto di non mangiare né bere finché non avessero ucciso Paolo». Ora Paolo usa una delle sue espressioni preferite. «Io dico la verità, non mento». È impossibile per noi apprezzare adeguatamente l'angoscia di Paolo per la sua nazione. La sua pazienza davanti alla continua persecuzione ne è un segno. Sapeva come il popolo si sentisse riguardo a Cristo e al cristianesimo, perché si era sentito allo stesso modo anche lui. Era stato un fariseo, un capo. Desiderava che loro andassero a Cristo, come aveva fatto anche lui. Vorrei a questo punto dare una traduzione leggermente diversa del versetto 3. Io vorrei, anche se so che ciò non è possibile, essere io stesso anatema, cioè destinato alla distruzione, separato da Cristo, per il bene dei miei fratelli secondo la carne. La versione corretta è quella che abbiamo nelle nostre Bibbie, ma io la capisco solo se essa è l'espressione accurata dell'amore dell'Apostolo per i suoi connazionali. Perché dico questo? Perché l'Apostolo ha appena finito di dire, nel capitolo 8, che niente ci può separare dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù. Ora dice: vorrei essere separato. Si potrebbe allora pensare che questo sia un gesto retorico da parte di Paolo, una sua mancanza di sincerità, ma Paolo è sempre sincero e non è tipo da gesti retorici. Quindi credo che stia dicendo: un tempo io ero separato da Cristo, proprio come i miei fratelli. So che ora non posso più essere separato e voglio che loro vengano a conoscere Cristo come me. Il professor Bengel disse, a questo proposito: non è per niente facile definire la misura dell'amore di un Mosè o di un Paolo. Vi domanderete cosa c'entra adesso Mosè. Bene, Mosè esprime lo stesso sentimento in Esodo al capitolo 32, nei versetti 31 e 32, che vado subito a leggervi. Mosè dunque tornò al Signore e disse: ahimè, questo popolo ha commesso un grande peccato e si è fatto un dio d'oro. Non di meno, perdona ora il loro peccato, se no, ti prego, cancellami dal tuo libro che hai scritto. Anche Mosè sapeva bene che ciò non era possibile, ma intercesse in questo modo per il popolo. Paolo pone di fatto a questo punto la domanda: chi sono gli israeliti? La risposta data dall'Apostolo si può suddividere in 8 punti. Ci sono infatti 8 cose che identificano un israelita, vediamole. Come prima cosa, l'adozione. L'adozione era nazionale, riguardava la nazione come entità, non i singoli individui. L'unica nazione che Dio abbia mai chiamato figlia è quella di Israele. Tu dirai al Faraone: così dice il Signore, Israele è mio figlio, il mio primogenito. Così è scritto in Esodo 4, al versetto 22, e ancora, per voltare pagina, in Deuteronomio, al capitolo 7, versetto 6, leggiamo queste parole. Infatti tu sei un popolo consacrato al Signore, tuo Dio. Il Signore, il tuo Dio, ti ha scelto per essere il suo tesoro particolare fra tutti i popoli che sono sulla faccia della terra. Dio intendeva davvero dire quello che ha detto, oppure no? Se non lo intendeva, non so come si possa credere a ciò che è scritto nella Bibbia, ad esempio in Giovanni 3,16. Il Dio ha tanto amato il mondo, che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Entrambe le promesse sono infatti nello stesso libro. Io credo a Giovanni 3,16, così come credo a Deuteronomio 7, versetto 6. Dio disse ancora: quando Israele era fanciullo, io lo amai e chiamai mio figlio fuori d'Egitto. Così è scritto in Osea 11, al primo versetto. Dio parla alla nazione, non solo a un individuo, alla nazione di Israele come sua figlia. Non disse questo di nessun altro. L'adozione quindi riguarda Israele. Ma vedo che il tempo a mia disposizione anche questa sera è terminato, quindi non possiamo più andare avanti in questi concetti che identificano gli israeliti, quindi ne parleremo ancora domani, augurandomi che voi ci possiate seguire. Quindi appuntamento al solito orario. Ciao.